Il romanzo della vita di Giacomo Puccini, di Giuseppe Adami. Adattamento radiofonico in 10 puntate di Claudio Ricordi. Regia Claudio Laiso. Seconda puntata.
A Milano, col paterno Ponchielli. A primavera del 1877 si era inaugurata a Lucca una memorabile esposizione di tesori d'arte sacra e per l'occasione era stato bandito il concorso per un inno sul tema «I figli dell'Italia bella». Tra i quattro concorrenti era Puccini, il quale non solo fu bocciato, ma consigliato dai giudici di tornare a studiare. Smacco grande, non tanto per lui quanto per la madre che in quell'inno sperava molto. Ma Giacomo la consolava dicendole:
«Oh mamma, un la si confonda.
Giacomino.
Dimostrerò ben presto che asini son loro».
E per dimostrarlo si buttò a comporre un mottetto da eseguirsi solennemente in chiesa per la festa del santo patrono. L'Angeloni, maestro del giovane Puccini all'istituto musicale, aveva giudicato quella composizione eccellente, anche se un po' teatrale, ma la riserva aveva in fondo fatto molto piacere al maestrino.
«Bene, son contento che si senta che dalla cantoria e volo verso il teatro».
Il mottetto trionfò e se non fosse stato che era in chiesa, al finale sarebbero scoppiati grandi applausi. E del mottetto si parlò tutto il giorno, nei crocchi, nei caffè, nelle osterie, alla passeggiata sulle mura, durante il concerto della banda municipale. Un successone unanime. Ed 8 giorni dopo, sul foglio locale, il Moccolino, un lungo articolo del dottor Nicola Cerù che chiudeva con questa frase tipicamente toscana:
«È inutile negare che i figlioli dei gatti pigliano i topi».
Alla sera, in via Poggio, consiglio di famiglia, a cui partecipò anche il fratello Michele, che si era messo a studiare musica lui pure e appoggiava il progetto della partenza di Giacomo per Milano, covando in cuore il segreto desiderio di poterlo un giorno o l'altro raggiungere alla capitale lombarda, dove si era fissato che avrebbe dato lezioni di canto a molte americane. La mamma, con trepida delicatezza, pure mettendo in primo piano la necessità del denaro, si guardò bene dal chiederne al Cerù, che era anche prozio di Giacomo, che d'altronde non guazzava nell'oro nemmeno lui, anzi, premise subito:
«Cerù, per noi hai già fatto troppo. E se tu t'ostini a voler partire, ora che con la Ida t'è montata la fantasia del teatro, so bene io quale via si potrebbe seguire».
«E quale, mamma?»
«La via della regina».
«Dov'è questa strada? Vuoi dirmelo?»
«Non a Lucca, figliolo, ma a Roma, dove in Quirinale batte un gran cuore, quello di Margherita, che m'han detto che è sempre pronta a proteggere gli artisti».
«La regina?»
«Ora, proprio questa mattina ho scritto alla Marchesa Pallavicini, dama di corte, esponendole il nostro caso perché se ne interessi».
«Speriamo».
«Sono certa che lo farà. Perciò, se la regina concederà il sussidio, tu puoi partire. E che Dio ti protegga. In quanto a me, sono pronta al sacrificio di perderti, se questo è per il bene tuo».
«Oh, mamma».
Così concluso, la riunione si sciolse. E dopo un paio di settimane di ansiosa aspettativa, tutta Lucca venne a sapere che la bontà regale aveva accordato a Giacomo Puccini ben 100 lire al mese per un anno perché potesse entrare al Conservatorio di Milano. Nell'autunno del 1880 la partenza fu una dimostrazione di fede in quel ragazzo che lasciava la città natale e gli amici, il fratello, le sorelle, la mamma, per tentare il gran passo. E intorno allo scompartimento di terza classe c'era una folla degna d'un sovrano. Molti giorni passarono prima che arrivassero notizie in via di Poggio, ma finalmente, ai primissimi d'ottobre, ecco l'attesa lettera.
Cara mamma, per ora non ho saputo nulla della mia missione al conservatorio, perché sabato si raduna il consiglio per deliberare circa gli esaminati e vedere quali possa ammettere. I posti sono molto pochi. Io ho buone speranze, avendo riportato più punti. Dica al mio caro maestro Angeloni che l'esame fu una sciocchezza, perché mi fecero accompagnare un basso scritto di una riga, senza numeri e facilissimo, e poi mi fecero svolgere una melodia in re maggiore che mi riuscì felicemente.
La signora Albina di ciò non dubitava, ma le premeva invece di sapere come il suo Giacomo si fosse sistemato in quella baraonda che doveva essere Milano, come se la passasse e si mangiasse abbastanza. Egli rispose pregandolo di darle notizia di tutte queste cose importantissime. Il figliolo la rassicurò subito.
La sera, quando ho palanche, vado al caffè. Ma passano moltissime sere che non ci vado, perché un ponce costa 40 centesimi. Però vado a letto presto. Mi stufo a girare su e giù per la galleria. Ho una stanza bellina, tutta ripulita, con un bel banco di noce a lustro che è una magnificenza. La fame è un lapato. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni e la pancia è soddisfatta.
Tutto a posto, dunque. Adesso non restava che aspettare notizie positive sull'ammissione. E un bel giorno arrivò la cartolina.
L'esame è andato bene. Sono riuscito il primo. Il 16 dicembre cominciano le lezioni.
Varcando per la prima volta la soglia del conservatorio milanese e guardandosi intorno intimidito, là, nel vasto cortile dal severo porticato, indubbiamente Giacomo quella mattina pensava a Verdi, che nel 32 non poté esservi ammesso. Ora il pensiero quasi umiliava il giovane, che si sentiva indegno della sua entrata facile. 3 giorni dopo, un giovedì mattina di dicembre del 1880, Giacomo è nella sua stanzetta in vicolo San Carlo e scrive a casa.
Ieri ho avuto la seconda lezione di Bazzini e va benissimo. Venerdì comincio l'estetica. Mi son fatto un orario così disposto. La mattina m'alzo all'8:30 e quando ci ho lezione vado. In caso diverso studio un pochino di pianoforte. Alle 10:30 faccio colazione e poi esco. All'1 vado a casa e studio per Bazzini un paio d'ore. Poi dalle 3 alle 5 via da capo col pianoforte, un po' di lettura di musica classica. Alle 5 vado al pasto frugale e mangio un minestrone alla milanese che, per dire la verità, è assai buono. Ne mangio 3 scodelle, poi qualche impiastro, un pezzetto di cacio Kobei e un 0,5 litro di vino. Dopo accendo un sigaro e me ne vado in galleria a fare una passeggiata in su e in giù, secondo il solito. Sto lì fino alle 9 e torno a casa spiedato. Arrivo a casa, faccio un po' di contrappunto, un sono perché la notte non si può suonare. E dopo infilo il letto e per addormentarmi leggo 7 od 8 pagine d'un romanzo. Ecco la mia vita.
E poiché immagina che i suoi scritti facciano sui compagni di Lucca un certo effetto d'ammirazione e invidia, comunica di essere stato alla Scala a sentire l'opera nuova del Catalani, che era la Lorelai, e il Simon Boccanegra di Verdi rifatto. Ma che prezzi alla Scala!
Le sedie chiuse costano 50 lire e sono già date via tutte. L'abbuono è di 130 lire per il carnevale e quaresima. Per una sedia chiusa ci vogliono 200 lire oltre l'ingresso, che fanno 330 lire. Ma che razza di roba! Ma com'è ricca Milano! Maledetta la miseria! Ieri sono andato a Monza sul tramvai e poi a mangiare i fagioli dal Marchi, ma non li ho potuti mangiare a cagione dell'olio, che qui è di sesamo o di lino. Avrei bisogno di un po' d'olio, ma di quello nuovo. La pregherei di mandarmene un popoino. L'ho promesso di farlo assaggiare anche a quelli di casa e piace anche al tenore Papeschi. Qui fanno le opere a tutto andare, ma io nulla. Mi mangio le mani dalla bile.
A Passano i mesi e gli anni. Dopo la prima annata è cessato il sussidio della regina Margherita ed è ancora il prozio Cerù che provvede ad aiutarlo. Anche questo brucia al giovane Giacomo. Ma la miseria contro cui si ribella canta dentro di lui tutte le melodie. Sente che la musica gli scorre nel sangue, affluisce al cervello. Ma non lo spaventa la fatica dello studio tra una vita di stenti, perché è vicina all'epoca dell'esame di promozione e non ha bisogno di nessuno che lo raccomandi.
Perché voi altri a Lucca l'avete sempre con le raccomandazioni. Maledetto chi l'ha inventate. Voi altri non sapete che tipi sono Ponchielli e Bazzini. Ci sarebbe da farci pigliare in tasca.
In effetti i suoi maestri gli vogliono bene. L'hanno in considerazione. Prova ne sia che ha l'onore e la gioia di accompagnare spesso a casa Ponchielli dopo le lezioni.
Domani torno da Ponchielli. Mi ha promesso di interessarsi di me con ricordi e mi ha detto che gli esami finora sono andati bene. Lavoro accanitamente per ultimare il mio pezzo che adesso è a buon punto.
Giacomo, infatti, nel fervore febbrile della composizione, butta giù in fretta e furia, a brani, su foglietti staccati, le sue idee. Fissa e consegna, consegna e torna a fissare. L'impeto è tale che il pensiero precorre la mano. Note su note, e sbalzano fuori i temi e gli sviluppi. È sicuro della sua tecnica, come è sicuro della sua ispirazione. Quando i fogli volanti saranno coordinati e messi insieme, allora si vedrà. E fin dalle prime prove in conservatorio si comincia a capire che il capriccio sinfonico del giovine licenziando esce dal comune saggio scolastico. Bazzini dice a Ponchielli:
Questo ragazzo è qualcuno.
Io ne sono sicuro.
I due giudizi dilagano subito per Milano. In galleria si guarda al toscano di Giacomo con simpatica curiosità, che si tramuta in schietta ammirazione quando si legge sulla perseveranza del 15 luglio 1883 l'articolo di Filippo Filippi, che era il critico più autorevole e temibile dell'epoca.
Nel Puccini c'è un deciso e rarissimo temperamento musicale, unità di stile, personalità, carattere. Non ci sono né incertezze né cincischi. Le idee sono chiare, robuste, efficacissime, sostenute da molta verità, da molta arditezza d'armonia.
Giacomo legge e rilegge, compra molte copie della Perseveranza e le spedisce, francobollo da 2 centesimi, alla mamma, agli amici. Ma adesso che lo sforzo è compiuto, si sente stanco e sperduto. Gli pare che quel tutto sia nulla. L'eco degli applausi è svanita. Le critiche hanno fatto la loro giornata. Questo non è un inizio, è già un passato. E l'avvenire immediato consiste nel rimettere la sua poca roba nella valigia e ritornare a casa. Nel lasciare la stanzetta di Vicolo San Carlo, dove ha trascorso i 3 anni di studio, lo prende una gran malinconia. Va al conservatorio per accomiatarsi dai maestri e tiene per ultimo Ponchielli.
Su, su, figliolo, nessuno è mai uscito trionfatore come te. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Sì, la frase è banale, e tu adesso è l'opera bella e intera che vorresti. Bisogna aver pazienza. Sai che non t'abbandono. Vedrai che a Lucca ti festeggeranno. Dormi sui tuoi allori meritati. A tempo opportuno stai pure certo che ti sveglierò.
Il romanzo della vita di Giacomo Puccini, di Giuseppe Adami. Adattamento radiofonico in 10 puntate di Claudio Ricordi. Giuseppe Adami, Claudio Moneta. Giacomo Puccini, Igor Horvat. E con Matteo Carassini, Augusto Di Bono, Adele Pellegatta, Claudio Ricordi, Antonio Zanoletti. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia Claudio Laiso. Il romanzo della vita di Giacomo Puccini di Giuseppe Adami è edito da Il Saggiatore.